questa visione della salvezza che ha portato avanti il professore, di fatto anch'io appoggio e mi ha dato anzi delle soluzioni a dei problemi che appunto tutti i cristiani penso si pongano. Mi sono posto anche il problema da parte chi invece la vede in modo diverso, in modo più diciamo tradizionalista, conservatore diciamo, perché possono anche dire, ma allora che differenza c'è fra essere battezzati e non esserlo, se la salvezza poi di fatto è per tutti? San Paolo punta tutto sulle opere, se si è giusti, se ci si comporta in modo retto, secondo coscienza, si è davanti a Dio, si è giusti, si è salvati. Ma allora il perché, qual è l'apporto in più dell'essere battezzato? E quindi anche la domanda, il perché del sacrificio della vita di San Paolo, che ha fatto tutto la sua vita era tutta quella dell'evangelizzare e portare questo lieto annuncio. Dove sta lo specifico e il più, insomma?
Se raccogli qualche altra. Queste sono domande grosse e diciamo velocemente. Così almeno intanto si preparano le altre domande. Dunque, il problema è che evidentemente il punto di partenza è che evidentemente la salvezza non è per tutti, perché ci sono delle persone che non nella consapevolezza dei primi cristiani non ce la farebbero mai nel giudizio. Allora è per quelle persone che Dio nella sua misericordia interviene. Qual è il vantaggio di essere battezzati? Cosa risponderebbe Paolo? Grande, perché prima di tutto se sei un peccatore non avresti mai la forza. Dipende, se sei un peccatore logicamente è un'opportunità che ti viene data che non avresti altrimenti, quindi grande a tutti gli effetti. Per Paolo probabilmente c'è anche qualcosa in più, perché Paolo non esclude la possibilità, ripeto, secondo la mia visione Paolo è molto pessimista sulla natura umana, cioè molto più di Matteo o di Giacomo, cioè per Paolo l'uomo, tutti gli uomini si trovano in una situazione difficile, il fatto che il battesimo non soltanto ti perdona i peccati passati, ma anche ti libera da una situazione di schiavitù del peccato, anche se non ti libera dalla tentazione del Satana, perché per Paolo la persona battezzata può ritornare sotto il dominio di Satana, però il battesimo lo libera da quella condizione di schiavitù. Io ripeto, non è che l'essere schiavo di un essere malvagio, questa è la posizione di Paolo, no? Dell'essere in una condizione di schiavitù necessariamente significa che te sei necessariamente compi il male, però logicamente ti mette in una situazione molto difficile, perché non sei più libero o non sei completamente libero, sei meno libero. E secondo Paolo il battesimo restituisce alla libertà, quindi dà la possibilità all'uomo non soltanto il perdono dei peccati passati, ma anche offre una prospettiva futura di libertà invece di una situazione di schiavitù. Allora, il problema di fondo dell'interpretazione paulina è se questa condizione di schiavitù comporta una difficoltà per l'uomo di compiere il bene o una impossibilità dell'uomo di compiere il bene. Perché se comporta una impossibilità, vuol dire che tutti hanno bisogno di essere liberati da questa condizione. Se semplicemente è una difficoltà, vuol dire che Paolo non esclude che una persona, anche in questa situazione difficile, possa essere salvata. Considerando poi il fatto che tutti si salvi per grazia di Dio, nessuno se la guadagna per se stesso, la salvezza è sempre per tutti gli ebrei del tempo, inclusi i cristiani, sempre un atto di misericordia di Dio, perché altrimenti nessuno di noi, nessun essere umano si presenterebbe di fronte al giudizio di Dio e lo passerebbe, perché Dio considera l'insieme della vita umana, insomma, eccetera. Quindi c'è sempre una dimensione di misericordia che è implicita nel giudizio. Ripeto, la difficoltà anche nella lettura storica di Paolo è esattamente su questo punto cruciale. Se Paolo descrive la condizione umana non come la condizione di una persona che è sotto la tentazione del male, ma come una persona che è sconfitta e che è schiava. Ripeto, questa schiavitù denota una difficoltà forte o una impossibilità? Io propendo più sulla difficoltà forte, cioè Paolo è più pessimista che non Giacomo, il Vangelo di Matteo, che parlano di una situazione in cui c'è una situazione di ambivalenza, di tentazione, ma l'uomo combatte da essere libero. Il problema di Paolo è che l'uomo combatte il male non da essere libero ma da schiavo. Del resto uno schiavo continua a combattere per la propria giustizia. Cioè non si può pensare che... Cioè Paolo conosceva cosa voleva dire essere schiavo. E lo schiavo è una persona che mantiene una sua coscienza, una sua dignità e cerca anche nella situazione più difficile di mantenersi giusto, in qualche maniera, di mantenersi integro. Anche uno schiavo ebraico, c'erano tanti schiavi che erano ebrei, cercava, gli era chiesto, anche nell'essere schiavo, di continuare a non corrompersi. E logicamente è molto più difficile che non in una situazione in cui uno non è schiavo, è libero. Non è impossibile, tuttavia. Perlomeno io non penso che questo denoti una impossibilità assoluta. Certo, ripeto, la posizione di Paolo è molto più pessimista. Perché le conseguenze del peccato originale, diciamo così, per Paolo sono più profonde. Quindi, logicamente, c'è un vantaggio nel ricevere il battesimo che è quello di essere liberati dal gioco del peccato. Logicamente tutto questo discorso sempre ha senso se io accetto le premesse, altrimenti un fariseo direbbe: ma perché devo fare tutta questa storia complicata per essere restituita in una posizione di dignità che ho di già? Cioè, qui c'è tutto un meccanismo complicato in cui l'uomo è restituito ad un'integrità che ha perso, però logicamente questo presuppone l'idea che l'uomo abbia perso la sua dignità. Ma se io dico: ma l'uomo non ha mai perso la sua dignità, l'uomo è stato creato libero, non è schiavo, è libero. Perché deve accettare il battesimo per essere restituito a una situazione che già vive? Non ha senso. Allora, logicamente, tutta questa prospettiva ha senso all'interno di un certo universo concettuale. Però, ripeto, la tradizione cristiana in generale esprime, nell'ebraismo c'è questo aspetto più ottimista e questo aspetto più pessimista rispetto alla natura umana. E il cristianesimo nasce con un'accentuazione della dimensione più pessimista. In fondo è un problema insolubile, anche il discorso ottimista ha i suoi problemi, perché se tutto dipende dalla libertà umana, come faccio a spiegare il male, la morte dell'innocente? Cioè, come faccio a legare tutto a una, prospettiva di colpa e punizione, o comunque a una situazione in cui ci sono delle cose di fronte alle quali l'uomo si sente impotente, e di fatto lo è. Di fronte al male del mondo, logicamente poi ci si risponde si risponde a questo problema in maniera diversa. A un certo punto queste posizioni si radicalizzano, si separano, si scontrano, e le strade si separano. Ecco, però, ripeto, è una questione di enfasi, e poi all'interno di ciascuna tradizione troviamo posizioni più ottimiste o più pessimiste. Anche all'interno del cristianesimo abbiamo correnti cristiane che hanno fondato la loro messaggio più su una visione più ottimistica della natura umana, pur all'interno del contesto del peccato originale, e anche rifiutando il peccato originale, nella tradizione rabbinica ci sono voci più ottimiste e voci più pessimiste, perché anche nella tradizione rabbinica si trova a dover spiegare lo stesso problema del male, perché l'uomo ha una tendenza al male e ne parla come con la presenza, dicevo anche ieri, dello Yeser Hara, dell'inclinazione al male che esiste nell'animo di ogni individuo, e non è frutto di un peccato angelico, non è frutto di un peccato originale, ma è una realtà costitutiva dell'uomo. E quindi c'è una dimensione che si oppone alla libertà di scelta, perché in fondo si oppone alla volontà di bene dell'individuo. E ci sono tradizioni rabbiniche che mettono più l'accento su questa dimensione e tradizioni rabbiniche che metteranno meno l'accento su questa situazione, richiamandosi più alla responsabilità umana. Del resto il cristianesimo non negherà mai completamente, o perlomeno il cristianesimo in generale, nelle sue manifestazioni più maggioritarie, non negherà mai completamente la libertà dell'uomo, anche se in alcune forme del cristianesimo si va molto vicini a forme di predestinazione, ma diciamo, in generale il cristianesimo non sfocerà mai in atteggiamenti di totale predestinazione nel quale l'individuo è come dire, già segnato nella sua azione. Ma questo fa tutto parte del dibattito. Sì, Paolo probabilmente ha risposto: certo che c'è un bel vantaggio a essere battezzati, non siamo più schiavi del peccato e abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, siamo figli. Un rabbino avrebbe detto: sì, ma tutto sta a fare, siamo già figli di Dio, che c'entra tutto questo discorso? Matteo o Giacomo probabilmente avrebbero detto: ma no, noi non siamo mica schiavi. Sì, il male è forte, però siamo sotto la tentazione, ma insomma no, non abbiamo perso la nostra libertà, la nostra dignità. In questo Matteo e Giacomo sono più a metà strada tra Giacomo e i farisei, pur accettando il quadro generale, che è lo stesso in Paolo, di un peccato originale che colpisce e limita le capacità di scelta dell'individuo. Altre domande anche su stamani, tutto quello che mi pare di canna al fuoco ce ne sia parecchio. Cioè, la mia intenzione non è tanto di convincervi a questa visione, ma sostanzialmente di farvi rendere conto dei problemi che ci sono, e forse di invitarvi a rileggere le fonti, a rileggere questi testi, a farvi queste domande, che poi erano le domande che si facevano i primi cristiani: chi sono i peccatori? Gesù è venuto soltanto per i peccatori ebrei, la salvezza avviene o no anche al di fuori, cioè tutti questi problemi sono quelli che si domandano, e poi sono tutti peccatori o no? Coraggio, abbiamo microfoni aperti. Sì, vieni.
Sono molto disorientato con quello che lei ha detto oggi, perché Perché se noi stiamo ragionando su dei testi, e quindi il mio intervento è fuori luogo, e quindi siamo d'accordo, potrei fare il ragionamento su un'altra posizione. Noi stiamo parlando dell'umanità, dell'uomo, della persona che viene al mondo. Noi stiamo ragionando di quei miliardo di cristiani o di cattolici o robe o di... Però c'è l'umanità che è vissuta prima di Gesù, che è vissuta, che sta vivendo adesso, che non conosce Gesù, e quindi con tutta una problematica che noi, che tantissime persone non hanno. Allora a questo punto io ragiono col Vangelo che ho avuto in mano. Io ho avuto la fortuna di aver avuto in mano il Vangelo, il battesimo e queste cose. E allora faccio questi paragoni, faccio questi termini di paragone e mi trovo in grossissima difficoltà. Perché, ad esempio, intanto mi riferisco anche alla relazione che hanno fatto le nostre sorelle che sono venute da Gerusalemme, dove io mi sono sentito un po' turbato su certe cose, sulla situazione degli ebrei, come vivono la loro fede, la loro religione, il loro modo di vivere, che io non condivido assolutamente, perché penso che non abbiano capito delle cose importanti. E io, non, anche rispettandoli e dicendo come sono bravi nella loro spiritualità, però dico, un passettino avanti lo potrebbero anche fare su certe cose. Faccio riferimento all'spegnimento della luce o l'accensione della luce perché è sabato, oppure non posso strappare la carta igienica perché è sabato. Ma queste sono cose secondarie. Io mi pongo davanti a questo ragionamento. Ho avuto la fortuna di avere la fede, sono avuto il battesimo, in mano il Vangelo tutti i giorni, e dico... Nella mia vita, nella vita dell'umanità, è comparso un personaggio che è venuto Gesù, il quale ha rotto tantissimi schemi. E questo è una cosa che mi fa stare benissimo. Però ecco la domanda che ha fatto anche prima Luigi. Il battesimo. Io leggo tutto il Vangelo e dico, Gesù ha rotto degli schemi. I rapporti con i peccatori, i rapporti con le prostitute, i rapporti con tutte le varie situazioni, poi già le conosciamo tutti. Però alla fine del Vangelo dice Gesù, andate e battezzate. Va bene, a chi lo dice? Lo dice a quelli che ricevono questo messaggio, andate e battezzate. Benissimo, quelli che riescono ad avere questo messaggio avranno pure la fortuna di poter dire io sono nella posizione giusta. Chi non riceve questo forse, non lo so, se arriverà ad avere una posizione giusta, ma da quel che ha detto lei, la posizione giusta ce l'hanno indipendentemente dal fatto che hanno il battesimo, presumo. Ma poi mi sono chiesto, fare il battesimo cosa vuol dire? Vuol dire rompere tantissimi schemi. Bisognerebbe che noi sviluppassimo questo ragionamento, non so se questo è il momento di farlo. Che cosa vuol dire quando io ricevo il battesimo? Ecco che allora qui dovrebbe esserci tutta una serie di valutazioni, di comportamenti, perché chi crede non crederà, chi non crede è condannato. Queste sono le parole del testo. E quindi siamo di fronte a una situazione che o è così o non è così. Poi adesso vi aggiungo un'altra cosa che mi ha molto riempito la testa durante le vacanze che ero al mare. Ho letto questa frase. Il tempio di Dio è il tempo. Viene da Eschel, mi pare, questa affermazione. E poi si fa riferimento agli ebrei, sono fortunati che loro hanno un tempio portatile, che il sabato se lo portano dietro dovunque vanno, hanno il sabato, questo è il tempio. Il tempio è il tempo. E allora mi viene di conseguenza questo discorso. Quando una persona nasce, cosa succede? Entra nel tempio di Dio, della vita. E quindi qui c'è tutta un'altra considerazione che io poi ho fatto quest'estate, che non ve la dico.
Per oggi basta. Togliamo qui altri.
Intanto volevo ringraziarle per l'esposizione su Paolo, che a me è sembrata così molto lucida e molto preziosa da tanti punti di vista, inclusa la distinzione tra la giustificazione, no? Nel tempo attuale, e la salvezza, se ho inteso bene, come salvezza escatologica, nella quale giocano anche le opere, poi speriamo fatte dal Signore stesso in noi, insomma, ecco, come creaci unite alla vita, ma insomma, ecco, questa distinzione e tutto il resto mi è sembrato molto lucido e molto molto prezioso. Due domande le rivolgo. La prima, con riferimento ai molti, no? Che è una vexata question, no? Negli ultimi anni, eccetera. Insomma, tornando al capitolo 15 della lettera ai Corinti, dove si parla di questa professione di fede, se mi sbaglio mi corregga, ritenuta normalmente pre-paolina, quindi antichissima, Cristo morì per i nostri peccati, non secondo le scritture, risorto. Siamo quindi dinanzi a una professione di fede, almeno io così l'ho sempre letto, antichissima, che riflette l'interpretazione, possiamo dire, della prima generazione cristiana, insomma, con riferimento all'evento pasquale. E allora non si può intendere questa interpretazione come sottesa alla redazione dei sinottici, che giunse alla redazione finale ovviamente decenni dopo, e come motivo ispiratore della comprensione teologica e personale dell'evento della passione? La seconda cosa è un chiarimento. Lei ha parlato dei timorati di Dio, con distinzione, no, rispetto ai proseliti, che accettavano, come sappiamo, certi precetti fondamentali. Ora, per quanto ne so, nel giudaismo rabbinico, non quello ellenistico che non ho mai studiato, ma in quello rabbinico si dà una distinzione, nel senso che chi è proselito diventa a tutti gli effetti parte della casa di Israele, i timorati di Dio, beh, non in senso totale e pieno. E con ciò faccio anche riferimento al cosiddetto Concilio di Gerusalemme, no? Al fatto che di fatto tutta la Chiesa, secondo il racconto degli Atti, accetta che non venga imposta la circoncisione ai pagani, che quindi essi non debbano diventare ebrei. Quindi questo non soltanto con riferimento alle chiese, alle comunità fondate da Paolo, ma anche alla chiesa di Gerusalemme. Ora, non ho inteso bene, lei intendeva affermare che nel giudaismo ellenistico si dava di fatto un'equiparazione anche tra i timorati di Dio rispetto a chi era nato ebreo, e ciò allora renderebbe forse meno originale, diciamo così, la decisione della chiesa di non fare diventare ebrei, di accettare con una pienezza di comunione anche coloro che venivano dal mondo pagano?
Sì, mi rifaccio immediatamente a questo intervento, perché coglie alcuni aspetti fondamentali. Dunque, il primo punto è l'idea che la morte di Gesù sia per la remissione dei peccati è estremamente antica, è pre-paolina e è pre-sinottica. Cioè, poi è l'unico modo per comprendere, ripeto, per comprendere l'evento. Cioè, qui dal punto di vista storico, ne parlerò domani, ci sono tante discussioni, perché cosa Gesù si aspettasse, ripeto, è una cosa che noi non sappiamo. Mi interessa più dal punto di vista storico cosa si aspettavano i discepoli. Io non credo che i primi discepoli si aspettassero, andando a Gerusalemme, che Gesù morisse. O perlomeno non era quello che speravano. Cioè, ripeto, quello che Gesù sapeva non lo so, e non lo possiamo sapere dal punto di vista storico, questo rimane nella mente di Dio. Quello che invece si aspettavano i suoi discepoli, andando a Gerusalemme, non credo affatto che fosse quello che Gesù andava a morire. Si aspettavano che il regno si manifestasse, mi pare la cosa più giusta, anche perché poi i Vangeli sono molto, molto onesti nel dire che i primi cristiani furono presi alla sprovvista, si dispersero, confusi, cioè non è la reazione di chi ha programmato le cose. Poi che bisogno c'era di entrare a Gerusalemme in quel modo, di fare tutte quelle cose lì, se poi... ecco, quindi, i discepoli si aspettavano qualcosa di diverso, si aspettavano probabilmente che la fine venisse, e la fine doveva venire per Pasqua, quindi io immagino che la folla di Gerusalemme che accoglie Gesù si aspetta che con l'arrivo del Messia si manifesti il Regno dei Cieli. Gesù muore, e questo è un evento che diciamo, prima della resurrezione di Gesù c'è la disperazione pasquale, ecco, prima, perché è quello che ci raccontano i Vangeli, ci raccontano il panico della comunità cristiana, ci raccontano i discepoli Emmaus, ci raccontano lo sconforto del Pietro che rinnega Gesù, cioè questo è quello che ci raccontano prima della consapevolezza pasquale. Quindi diciamo, prima della consapevolezza pasquale c'è la disperazione pasquale. E questa disperazione, logicamente, a questa disperazione si dà una risposta, viene data una risposta attraverso la risurrezione di Gesù, e logicamente se Gesù è il figlio dell'uomo venuto per rimettere i peccati, anche la sua morte deve far parte di questa, necessariamente deve far parte di questa missione. Quindi anche la morte di Gesù è vissuta per la remissione dei peccati. Quindi questo è un elemento che fa parte di uno strato molto antico della tradizione cristiana. Ovviamente il problema è il rapporto tra la predicazione di Gesù e il problema della morte di Gesù. Qui noi abbiamo ora due cose, abbiamo la predicazione di Gesù per il perdono dei peccati e abbiamo la morte di Gesù per il perdono dei peccati. Qual è il rapporto tra questi due momenti? In Paolo qualche volta sembra, almeno dalle sue lettere, quasi la predicazione non conti. Non è proprio così, però sembra quasi dalle lettere di Paolo che in fondo la cosa più importante che Gesù ha fatto è di morire. Alla fine nei Vangeli si cerca di mettere le due cose insieme. Ricordo che una delle grosse critiche quando è uscito quel film di Mel Gibson sulla Passione del Cristo fu che era una visione a senso unico. Gesù, l'unica cosa che Gesù faceva era di soffrire, cioè non è quello che il Vangelo ci dice, cioè la sofferenza del Cristo è un elemento importante, la morte del Cristo è un elemento importante, ma non è l'unico elemento del Vangelo. Gesù non è venuto soltanto per soffrire e per morire, Gesù è venuto per insegnare. Quindi i Vangeli mettono insieme la passione e la predicazione di Gesù e ne mostrano l'unità, no? Questo è il discorso dei Vangeli. Però è giusto, richiede poi uno sforzo da parte cristiana di pensare a qual è il rapporto tra la morte e la predicazione. E quali due elementi è più importante? Ripeto, in Giacomo, non è che Giacomo non sapesse, nella lettera di Giacomo non si sa che Gesù è morto, però logicamente nella lettera di Giacomo si vuole mettere in evidenza soprattutto l'insegnamento di Gesù, la legge di libertà di Gesù, probabilmente anche per reazione a una certa lettura di Paolo dove si metteva in evidenza soltanto la morte di Gesù. Quindi queste letture a senso unico poi si scontrano un pochino fra di loro e si cercano di armonizzare. Rispetto ai timorati di Dio è molto complesso il problema dei timorati di Dio, e giustamente c'è riferimento al cosiddetto concilio di Gerusalemme. Dunque, i timorati di Dio nel giudaismo ellenistico, la differenza con la tradizione farisaica. Dunque, la tradizione farisaica, noi sappiamo che i farisei accettavano proseliti, ma non accettavano come membri del proprio gruppo persone che non fossero circoncisi. Questo non vuol dire che la tradizione farisaica e poi quella rabbinica dicessero che gli ebrei, che i gentili sono tutti in preda alla perdizione. La visione classica, tradizionale, rabbinica è che Dio ha dato due leggi, la legge di Mosè agli ebrei e la legge di Noè, la legge noatica ai gentili. Quindi si tratta di due comunità distinte, governate da due leggi distinte. Cioè Dio ha dato due leggi, la legge di Mosè, che è soltanto per gli ebrei, la legge noachica, che è soltanto per i gentili. Se la vita morale degli ebrei è regolata dalla legge mosaica, la vita morale dei gentili è regolata dalla legge di noachica. Agli ebrei è chiesto di più che non ai gentili. Quindi a un certo punto la tradizione rabbinica addirittura scoraggia il gentile a unirsi per dirsi: ma perché vuoi fare di più quando puoi ricevere lo stesso risultato facendo di meno? Quindi questo è molto Secondo questa prospettiva, il gentile che obbedisce alla legge noachica riceve la stessa salvezza del sommo sacerdote che obbedisce a tutti i precetti della Torah. Non c'è nessuna distinzione. Però non sono un'unica comunità, sono due comunità distinte governate da due leggi diverse. Il giudaismo ellenistico è diverso perché per il giudaismo ellenistico la legge è unica, è la sapienza divina. La sapienza divina o la legge naturale, per loro, è la legge creativa dell'universo che Dio ha dato a tutti, ebrei e gentili. Quindi questo fa sì che ebrei e gentili facciano parte di una stessa comunità, nella quale hanno funzioni diverse. Gli ebrei sono i sacerdoti dell'umanità, i laici sono i laici dell'umanità, però sono parte della stessa identica comunità, quindi appartengono alla stessa comunità. Nel cristianesimo c'è l'idea che i battezzati, i peccatori salvati, coloro che si sono riconosciuti peccatori e hanno riconosciuto il battesimo, fanno parte di una comune comunità nella quale i ruoli rimangono distinti, questo è il modello giudaico-ellenistico, oppure i ruoli non sono più distinti. Ma da questa diversità di modelli deriva anche una diversità di autorità. Per esempio, nelle comunità pauline, se si afferma che ebrei e gentili hanno esattamente la stessa identità, significa che l'autorità, la leadership, può essere assunta anche da un gentile, cosa che per esempio nel giudaismo ellenistico non è possibile. Nel giudaismo ellenistico per nascita l'ebreo gli è dato la leadership, gli è data l'autorità all'interno del perché il sacerdote è per nascita ebreo, mentre invece nella comunità cristiana si dirà, Paolo dirà addirittura in maniera molto radicale, che non c'è più né uomo né donna, né ebreo né gentile, né schiavo né libero. Quindi all'interno della comunità di cristiano non esiste più differenza, anche se poi Paolo molto probabilmente si riferisce alla comunità escatologica, cioè alla comunità di fede, non all'intera società, perché Paolo non predica l'abolizione della schiavitù, non predica l'uguaglianza tra uomo e donna e molto probabilmente non predica nemmeno l'abolizione della legge, lo vedremo domani, l'abolizione della legge mosaica, perché Paolo si aspetta che chi è ebreo continui a vivere secondo la legge mosaica nella società, perché la distinzione tra ebrei e cristiani e tra ebrei e gentili è come la distinzione tra uomo e donna, è come la distinzione tra liberi e schiavi, è una cosa temporanea che finirà con i tempi escatologici, ma è destinata a rimanere. E qui lo dirò domani, bisogna metterci d'accordo anche noi: se è vero che Gesù ha abolito che Paolo ha abolito la distinzione tra ebrei e gentili, bisogna essere coerenti e dire che Paolo ha abolito anche la distinzione tra uomo e donna e ha abolito anche la distinzione tra schiavo e libero. La Chiesa ha detto per secoli che la prima era vera, ma le altre due no. Ecco, cioè, allora bisogna essere onesti fino in fondo, cioè se non c'è distinzione, se il gentile ha la stessa autorità dell'ebreo all'interno della comunità, significa anche che la donna ha la stessa autorità all'interno della Chiesa dell'uomo. Quindi questa distinzione non esiste più. Cioè, bisogna essere abbastanza conseguenti. Cioè, quello che vale per l'uno, vale per una categoria, vale anche per le altre due. Perché Paolo le mette insieme, non è che distingue. Noi invece abbiamo subito detto che Paolo ha abolito la distinzione tra ebrei e gentile e poi abbiamo continuato a sostenere la discriminazione tra uomo e donna e a sostenere l'origine divina della schiavitù, fino a tempi recenti. La schiavitù è stata perseverata, diciamo, all'interno anche dei paesi cristiani fino a tempi relativamente recenti. Quindi il discorso è complesso, lo status dei gentili è molto complesso, i timorati di Dio, quindi la risposta è sì, è vero che nelle tradizioni farisaiche e rabbiniche i timorati di Dio non fanno parte della comunità, ma è anche vero che nelle comunità giudeo-ellenistiche facevano già parte della comunità. Quindi il cristianesimo da questo punto di vista si colloca in una strada già aperta. Se voi leggete gli Atti, Paolo visita le sinagoghe, che erano questi centri comunitari giudeo-ellenistici, dove trova i gentili, è lì che Paolo non si rivolge mai o quasi mai ai pagani. Negli Atti degli Apostoli c'è una sola storia dove Paolo a Atene cerca di rivolgersi direttamente senza mediazioni, e non è che sia un gran successo, Se leggete i racconti degli Atti degli Apostoli, vedete quando Paolo parla nelle sinagoghe, subito trova una folla accogliente. Cosa faceva? Paolo andava il sabato nella sinagoga, non è la sinagoga come teniamo noi, è un centro comunitario dove gentili e ebrei si trovano insieme per varie attività. Gli viene data la possibilità di raccontarci quello del nuovo, lui ne approfitta per parlare di Gesù e poi dice: se vi interessa saperne di più, ci troviamo martedì sera nella casa di Tizio e Caio, venite così ne sapete di più. Poi torna in sinagoga fino a quando gli è concesso di parlare, e lui invita le persone a venire lì. Ma questo è quello che facevano anche i farisei, andavano in sinagoga, parlavano, dicevano: se volete sapere di più, venite. Questi sono movimenti che fanno propaganda all'interno della sinagoga, però è nella sinagoga che trova tutti i timorati di Dio e è lì che Paolo a Atene cerca di rivolgersi sull'Areopago direttamente con un discorso un po' filosofico sul Dio ignoto, non è che sia un gran successo secondo Luca, ma di fatto fino alla metà del secondo secolo i cristiani non riescono a sviluppare un linguaggio che li rende credibili direttamente con i gentili che non sono timorati di Dio, con coloro che sono che non sono già parte dell'ebraismo. È soltanto poco la generazione dei cosiddetti apologisti cristiani che si incomincia a sviluppare un linguaggio che si rivolge direttamente ai gentili senza la mediazione delle comunità giudaico-ellenistiche. Ma all'inizio, se voi seguite il cammino di Paolo va da una comunità giudaico-ellenistica a un'altra comunità giudaico-ellenistica, e se c'è una città dove non ci sono ebrei non ci va. Paolo non predica nelle città dove non ci sono ebrei, Paolo predica nelle città dove ci sono comunità giudaico-ellenistiche, dove ci sono ebrei, e il cristianesimo si diffonde in questi centri. Per questo è l'Asia Minore, la Siria e la Grecia e poi il Sud Italia, perché sono queste le città dove la presenza ebraica era più forte e dove ci sono, Paolo può trovare un pubblico che e infatti se voi leggete le lettere paoline non deve spiegare i principi del mosaismo. Paolo non dice: guardate, dovete esiste un solo Dio, non ha da spiegare queste cose, come Filippo che trova l'eunuco che legge il Vangelo di Isaia. Queste sono persone che le scritture le conoscono, che sono già parte della tradizione ebraica e che hanno soltanto bisogno di essere istruite nell'aderire a una particolare variante del... Poi Paolo non si è convertito, cioè al tempo di Paolo non esiste il cristianesimo di religione separata all'ebraismo, la conversione di Paolo non è una conversione dall'ebraismo al cristianesimo. Paolo è un fariseo che diventa con grande scandalo un seguace di Gesù, però è una conversione da un gruppo ebraico a un altro, come non so, un cellino che diventa rossettiano, non so. Ma guardate, guardate, ve l'ho detto in maniera un po' provocatoria, però guardate, è quello che succede, è quello che è successo con Paolo. Cosa è successo? Che i cristiani, i seguaci di Gesù, lo guardavano con sospetto, perché dicevano, in fondo questo è venuto da quel gruppo lì, ci possiamo fidare fino in fondo. Quegli altri, è l'ex di turno, è ancora peggio. Paolo aveva avuto le posizioni di responsabilità forti, cioè non era uno che per caso aveva conosciuto il fariseismo, era stato un leader del gruppo fariseo, secondo la tradizione, era stato addirittura un discepolo di Gamaliele, cioè era stato un esponente di spicco del movimento, un dirigente, diciamo così, un dirigente del partito farisaico, che poi diventa dirigente in un movimento ebraico concorrente. Allora, pensate un pochino a questo, cioè Paolo è una figura scomodissima perché, ripeto, ce l'ho a morte con quegli altri, ma ce l'ho a morte in particolare con quello che prima era dei nostri e poi è diventato dei loro, e io che l'ho accolto, sì, come? Quello prima ci perseguitava fino a ieri, diceva le cose più incredibili, che non gli ci sia contro, e ora ci viene a insegnare le cose. Cioè, pensate, guarda, Paolo è una persona che ha delle grossissime difficoltà, anche all'interno del movimento cristiano, proprio per questa sua posizione, e poi nel movimento farisaico proprio perché è un ex. È anche vero poi che come ex parla poi più direttamente perché c'è polemica nei confronti della sua posizione di partenza, lui deve anche dimostrare ai cristiani nel scrivere le sue lettere che lui ha abbandonato le idee che aveva prima, cioè sì, ero fariseo ma ormai non ci credo più, anzi gli ex hanno sempre dei problemi, hanno sempre dei problemi.
C'è Caterina qui siete tutti e due.
Siete tutti e due, venite, c'è spazio per tutti.
Io torno su una domanda già fatta, però non mi sono chiarita ancora fino in fondo. Cioè, torno sul fatto se Gesù è venuto per i peccatori o per i giusti, perché così la cosa che mi veniva da pensare è che, insomma, l'evento pasquale del Cristo, cioè, è un evento che poi abbraccia tutto e tutti, cioè con questo non è che penso che solo i battezzati sono salvati, non i battezzati no, però penso che tutti si salvano, però sempre in virtù di quel mistero lì che è fondamentale per tutti i tempi, tutti gli uomini, cioè, e quindi mi veniva in mente questa cosa e quindi non riuscivo tanto... però può darsi che sia anche un approccio diverso, ecco. Poi avevo un'altra domanda su quello che ha detto ieri rispetto all'accoglienza del Messia da parte, perché c'erano vari gruppi, lei ha detto, insomma, che aveva con attese messianiche diverse, per cui Gesù rispondeva ad alcune attese messianiche e non ad altre. Però così... Avevo pensato a quel di fatto Gesù è molto duro nel Vangelo contro i farisei che non lo accolgono. Per esempio, mi viene in mente Giovanni 5,39 che dice: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, dice: sono proprio esse che mi danno testimonianza, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Poi tutto il capitolo 8.
Sì, sì, sì.
E quindi questo,
e anche
grazie.
Matteo.
E anche Matteo, sì. Grazie.
C'è un'ultima domanda anche? Sì.
Vorrei fare una domanda, ecco, è forse qualche osservazione, se mi è permesso. Allora, io con 40-50 anni di India, vivendo in un mondo culturale con una religione diversa, non vorrei dire, non sono Paolo nel senso missionario, ma mi trovo una persona, diciamo, in un contatto interiore con religioni diverse, no? Diciamo così. Questa figura adesso, la presentazione del professore qui molto interessante, fa pensare che a quei tempi, Paolo, era un uomo molto aperto. Era capace di concepire che potevi essere ebreo cristiano e potevi essere un gentile cristiano. Mo non so in che grado si poteva rimanere della stessa fede, non so se è la parola giusta, se sei un greco o un romano, e insieme a questo anche essere cristiano. Mo storicamente sappiamo che non è andata così. Però in Oriente la diffusione dell'induismo e del buddismo va proprio in questo modo. Uno diventa buddista, che Buddha era come Gesù in questo, che era anche un grande insegnante e predicava e mostrava una via non tanto facile anche di salvezza. Però sin dall'inizio della sua predicazione, poi più avanti anche nella diffusione del buddismo, mi dia 2 minuti, va bene? In Cina, poi per tutta l'India, Giappone, eccetera. E così anche con le religioni induiste, il Vaishnavismo, il Shivaismo. Il metodo è stato quello di accettare fino a un certo punto quello che c'era prima. C'è un tipo di conversione, diciamo nei termini di quei popoli lì, che forse sembreranno strano qua, ma che per loro è molto comune, che veniva, insomma, il santo e conquistava, lottava con il demone del luogo e lo convertiva in protettore. Diciamo, questo è un metodo che ha coperto, diciamo, l'Asia, no? E i dettagli sono molto interessanti di queste conversioni. Quindi rimane quello che era demone, cioè la divinità del luogo, che per chi converte è un demone, diventa un protettore della religione nuova, superiore, eccetera. Allora, io mi festa la domanda questa qua. Se come il professore qui spiega, Paolo era così tollerante, mi chiedo perché questo non è successo in questo modo, anche per il cristianesimo. Forse non pienamente in tutti i dettagli. Allora, naturalmente, per non ovviare, insomma, far dire cose ovvie, capiamo, insomma, ci sono stati come De Nobili, che era il primo, che era un italiano missionario del XVII secolo, che era la primissima persona a imparare una lingua indiana. Ha scritto più di 70 libri, anche nella lingua locale, tutti messi in codex, perché il De Nobilis si vestiva da indiano. Però era pienamente, assolutamente cristiano, missionario, non è che si era fatto una miscela di qualche cosa altro. Ecco. E incominciò a esemplificare prime inculturazioni. Insomma, questi sono i temi, no? Allora, il professore qui ha fatto notare che Paolo si inculturava molto bene come ebreo, perché lo era, e capiva la religione e riusciva a poter in qualche modo essere ebreo cristiano. Però sarebbe stato meno capace di farlo per le religioni greche, perché le conosceva meno bene. La domanda è questa: se in epoche moderne, col cambiamento politico, culturale, la situazione della cristianità, che adesso sono miliardi, non sono pochi lì che stanno lottando per sopravvivere, un tipo di atteggiamento, di questo tipo di atteggiamento, non è valido. Cioè, quello che la domanda arriva a questa, mi scusi, è stata un po' lunga, ma devo un po' spiegare, ecco, quello che mi preoccupa. Ecco. Una delle grandi barriere verso questa possibilità, non solo un atteggiamento di tolleranza, perché gli altri, le altre religioni sono umani, esseri umani, bisogna essere buoni, comprendersi l'un altro, ma di una tolleranza che riesce a comprendere in una teologia cristiana la possibilità vera di essere cristiani anche in religioni diverse. Allora, questa possibilità è stata un pochettino già discussa da gente come Abhishektananda e Panikkar e altri che non tutti forse amano, e vedevano proprio per l'analogia, diciamo, del mondo vecchio testamentare giudaico, no? Rispetto al cristianesimo, e di come attinto a come sono stati insieme, ecco, e come questo è possibile anche da altre religioni, in maniera analoga ma diversa, ecco, convivere e essere cristiani e attingere anche da quello che si può avere della saggezza, ecco, degli altri. Allora io chiedo, questa è la domanda, scusate, la domanda è questa, la grande barriera, scusa, non l'ho capito, ho preso troppo tempo, mi dispiace, scusatemi, la grande barriera questa è stata, lo so perché l'ho vissuta di mia pelle per 50 anni, la grande barriera è che la fede in Gesù, mo, il battesimo va bene, è un rito potentissimo, trasformativo, essenziale, però più fondamentale e forse uguale a tutte le altre cose che il professore ha parlato, peccato e misericordia, è fede in Gesù. Allora la domanda, la risposta a questa domanda, spero, che sarà coinvolgere anche che cosa vuol dire essere fedeli a Gesù. Ecco, in questo contesto, so che lei non forse tratta, ecco, proprio di questo, comunque quello che ha detto mi ha molto stimolato di fare questa domanda. Grazie.
Grazie. Grazie veramente a tutti voi per queste domande. Concludo, abbiamo fatto una lunga sessione e rispondo molto, molto brevemente. La questione dei farisei spero di poterla trattare un pochino più a lungo anche domani. Quello che vorrei dirvi ora è semplicemente che il rapporto con i farisei non è lo stesso in tutti i testi del Nuovo Testamento e diventa più complicato via via che il tempo passa. Cioè, il rapporto con i farisei non è molto complicato nel Vangelo di Marco, è molto complicato nel Vangelo di Matteo e lo diventa ancora di più nel Vangelo di Giovanni. L'impressione è che la polemica più forte antifarisaica in termini proprio di contrapposizione netta non appartenga tanto al tempo di Gesù ma appartenga al periodo dopo il 70, perché è dopo il 70 che il cristianesimo si trova in una situazione di fortissima tensione e competizione con il fariseismo. Il cristianesimo e il fariseismo dopo il 70 competono l'uno con l'altro cercando di vincere la loro battaglia e noi di solito diciamo il cristianesimo vince, in realtà il cristianesimo vince all'interno del mondo romano ma vince al di fuori di Israele perché la battaglia all'interno del popolo israeliano viene vinta dai farisei. Cioè il movimento che ha più successo all'interno del popolo ebraico non sono i cristiani, sono i farisei. Farisei vincono largamente la competizione rispetto ai cristiani all'interno, parlo all'interno del popolo ebraico, non parlo numericamente. I cristiani diventano più numerosi dei farisei perché i timorati di Dio si uniscono a frotte veramente alla tradizione cristiana, anche perché rispetto alla tradizione giudaica ellenistica gli viene offerta una possibilità di leadership che loro non avrebbero avuto. Ben presto i timorati di Dio diventano i leader del nuovo movimento, cosa che non potevano essere nelle comunità giudaiche ellenistiche. Quindi questo è anche un motivo del successo. I farisei poi si limitano, si radicano all'interno del popolo ebraico, non sono interessati a competere con i cristiani. Riguarda i gentili, il problema dei timorati di Dio non gli interessa affatto. Il cristianesimo compete anche con i giudei ellenistici. La competizione non è immediatamente vittoriosa dal punto di vista che il giudaismo ellenistico rimane molto forte. E quindi praticamente sono tre gruppi che competono fra di loro dopo la distruzione del Tempio, dopo la rivolta di Bar Kokhba. e soltanto con il tempo questi tre gruppi crescono sempre più estranei l'uno all'altro, meno per quello che riguarda il giudaismo ellenistico e la tradizione farisaica, in cui rimane un rapporto più stretto, ma il cristianesimo dopo l'elemento gentile riprende la sopravvento, si separeranno in maniera radicale non soltanto dai farisei ma dal resto del reato. Però, ripeto, è una separazione che riguarda gli altri gruppi giudaici e non riguarda la radice giudaica, che rimane fondamentale nell'ebraismo. Sul discorso del per tutti, lo so, io vi ho cercato di, e la mia prospettiva è più che altro storica, no? Nel senso che Gesù è un ebreo che non ha bisogno di fare un discorso universale, per lui il messaggio universale è quello che viene dalla religione ebraica, è un contributo particolare che riguarda un aspetto particolare. Ovviamente più che il cristianesimo si separa dall'ebraismo, più che si configura come un evento di valenza universale, quindi logicamente per la teologia cristiana l'evento di Gesù non è soltanto un evento limitato, è un evento che ha una dimensione cosmica, questo anche in Paolo, una dimensione cosmica che pervade tutti gli aspetti, che fa parte del piano di Dio, pur rimanendo appunto indirizzato a rispondere a un problema particolare, quello del poi nel secondo secolo vengono date più risposte. Si può essere benissimo rispettosi e aperti alla salvezza al di fuori della Chiesa, anche accentuando la centralità del Cristo, non è che le due cose siano, non è che bisogna mettere il Cristo da una parte per poter dire che ci si salva anche al di fuori della Chiesa, ecco. Tutt'altro, ecco, ci sono diverse espressioni teologiche che lo dimostrano. E niente, riguardo sull'ultimo intervento volevo semplicemente prendere spunto per dire che sì, per me Paolo è una persona di un'estrema apertura, che si è posta il problema anche dell'inculturazione, quella che noi chiamiamo oggi l'inculturazione, cioè dell'essere greco con i greci, del riuscire a trasmettere quello che era un messaggio, pensate, un messaggio, la grandezza di Paolo, trasmettere un messaggio nato in Galilea, in un ambiente rurale, riuscirlo a renderlo di successo non soltanto in un ambiente greco, ma in un ambiente urbano, che forse è la cosa principale. Gesù ha enormi difficoltà a predicare in città, non predica mai in città. Paolo vive nelle città, riesce a trasformare il messaggio di Gesù in un messaggio che ha un senso non soltanto per le popolazioni rurali delle campagne, ma ha senso per chi vive nelle città dell'impero romano, in un ambiente quindi completamente diverso da quello originario. Quindi ha un grosso messaggio di inculturazione che non è soltanto tra il mondo ebraico e il mondo ellenistico, e anche tra il mondo rurale e il mondo urbano. L'orizzonte di Paolo sono gli operai, sono gli artigiani che vivono nelle città, sono le gente che va al mercato, non sono i contadini e i pastori di cui parla Gesù. Ecco. Con questo forse diventa anche un esempio, diciamo, anche per l'esperienza della Chiesa futura. E il discorso della fede in Gesù naturalmente è un discorso che è sempre legato molto, una componente molto essenziale, che è legata proprio a due cose. C'è l'elemento della fede in Gesù, che è legato moltissimo al dono della perdono dei peccati. Non si riceve il perdono dei peccati se non si ha fede nell'efficacia dell'annunciatore di questo dono. Quindi la fede intesa come crederci non riguarda tanto la salvezza, riguarda il dono della giustificazione. Il dono della giustificazione non è possibile se non si crede nell'autorità di colui che lo porge. Quindi la fede è necessaria come accettazione, ma questo per tutti, per Matteo, per Paolo, per Giacomo, la fede in Gesù è componente essenziale, perché senza un... non riguarda la salvezza, riguarda il perdono dei peccati. Se non credi nell'autorità di colui che ti promette il perdono dei peccati, questo miracolo non avviene. E poi anche la fedeltà, perché la fede come fedeltà, perché dalla fede nel Cristo e dall'accettazione del dono del perdono dei peccati deriva anche la fedeltà a questo messaggio, e quindi uno stile di vita che diventa simile alla misericordia che si è ricevuta, e quindi che si tramuta, che si traduce in un atteggiamento analogo di perdono, di amore, di apertura misericordiosa agli altri e ai bisognosi, che corrisponde specularmente all'atteggiamento che Dio ha avuto nei confronti di chi aveva bisogno. E quindi c'è una relazione strettissima tra la fede in Gesù e la fedeltà a Gesù, e quindi una vita che corrisponde a questo atto misericordioso che si è ricevuto. Grazie, è stata lunga, ma ce l'abbiamo fatta.